DMTC presenta.
Di nuovo insieme, cari amici, per una puntata di Il calcio non è un gioco, il podcast in compagnia di Massimo Caputi
e Adriano Bacconi.
Ecco le domande di questa puntata. Come ci si difende dall'attacco alla profondità? Quali sono i segreti di Nicola? Cosa separa il PSG dall'Athletic Bilbao o dall'Atalanta? Argomenti, Adriano, molto diversi tra loro, ma molto interessanti perché riguardano sia il nostro campionato in testa e in coda, ma anche quello che riguarda in generale il calcio nel suo insieme a livello internazionale. Cominciamo dal primo argomento. Errori che fanno la differenza. Errori che abbiamo constatato soprattutto nell'ultimo turno di campionato e prendendo in esame le partite scudetto, quelle che riguardavano le due milanesi con le due romane. Da una parte la gioia e l'esultanza di una lotta che sarà un duello fino alla fine tra Inter e Milan, dall'altra un po' di delusione delle romane che si pensava potessero fare di più. Ma che cosa hanno pagato in particolar modo Roma e Lazio rispetto a Inter-Milan, al di là del valore generale delle squadre?
Allora, diciamo che sono stato particolarmente colpito in apertura dell'ultimo turno del campionato dal primo gol dell'Inter, perché è un gol tipico della gestione Inzaghi, con gli attaccanti che spesso sono degli specchietti per le allodole, cioè vengono incontro al portatore di palla, si ritraggono addirittura dentro la propria metà campo, cercano di portare con sé i difensori avversari per poi andarli a colpire con altri giocatori, tendenzialmente gli esterni. Ecco, nel primo gol dell'Inter, nella ripresa dall'alto tattica, si vede che nell'inizio della costruzione del gioco Dumfries è già posizionato come attaccante centrale, per cui poi sarà lui attaccare la profondità, lasciando Zielinski con un palmo di naso sul filo del fuorigioco, ma sfruttando soprattutto il grande buco, la grande voragine creata da Smalling e Mancini, attratti dai due attaccanti dell'Inter. E è un errore che non mi aspettavo da Mourinho, perché sapendo che questo è il gioco, soprattutto di Dzeko, venire incontro, servire i compagni per poi lasciare quello spazio per gli esterni, non pensavo che avrebbe fatto staccare Mancini e Smalling. Pensavo che li avrebbe tenuti bassi, lasciando giocare Dzeko nella metà campo dell'Inter.
Tu ti immagini, io sono Mourinho, preparo la partita a Mancini e a Smalling, dico occhio, non li andate ad accorciare, perché diciamo, è la trappola sulla quale loro vogliono farci...
Sì, lasciatele ai nostri centrocampisti.
Certo.
Devo dire che anche i due mediani della Roma non mi sono sembrati particolarmente attenti alla fase difensiva, mi è sembrato che a questa difesa gli sia mancata anche un po' di barriera, no? Un po' di protezione da parte del centrocampo, però un errore strategico che poi si è ripetuto anche nel secondo gol, dove in uscita da un recupero palla Di Marco, che si sa avere questo lancio, ha servito sulla profondità, scavalcando i due difensori di nuovo molto alti, attratti di nuovo dagli attaccanti che facevano questo movimento a ritroso, li ha scavalcati entrambi lanciando Perisic, che poi è stato supportato nella sovrapposizione da Brozovic. Ma anche in questo caso la dinamica dell'azione è la stessa. L'errore dei due centrali che sono troppo alti, attirati dagli attaccanti avversari, invece di preoccuparsi della profondità. E quindi la domanda sorge spontanea: ma come bisogna difendersi dalla profondità? Coprendo preventivamente lo spazio oppure privilegiando le marcature come ha fatto la Roma? La risposta sembrerebbe ovvia, no? Dice, vabbè, bisogna privilegiare la copertura dello spazio. E poi però, e questo è il bello e la complessità del calcio, andiamo a vedere i gol presi dalla Lazio sull'attacco alla profondità del Milan. Scopriamo un'altra verità. Sappiamo che Sarri ama, no, giocare sui movimenti di reparto, quasi disinteressandosi degli avversari, all'opposto di come ha fatto la Roma, però proprio questo disinteressarsi degli avversari e muoversi solo in funzione dei compagni di reparto e del pallone ha causato delle grandi distrazioni. Perché a questi campioni come Leao, che poi sanno giocare nella velocità, sanno giocare con la palla lanciata davanti a sé, è bastato un attimo di disattenzione, di mancanza di marcatura preventiva in questo caso, per inserirsi sul lancio dalle retrovie di Teo e andare a prendere quella palla nello spazio lasciato tra Patrick e Acerbi. E da qui è nato il primo gol. E anche sul secondo è incredibile come sul flipper che c'è stato in area di rigore, dopo la palla persa in uscita, Isai, che era il terzino opposto, non abbia chiuso su Tonali e si è rimasto a guardare l'azione. Allora io dico, in questo caso è stato fatale la mancanza di marcature, no? Di attenzione sugli avversari, nel primo caso la mancanza di attenzione alla copertura dello spazio. Io penso che la verità sia nel mezzo. È indispensabile, naturalmente, preventivamente, posizionarsi bene nello spazio, però poi in quello spazio bisogna marcare. Mi sembra che siano stati due atteggiamenti per motivi opposti, ma troppo integralisti. Non c'è solo lo spazio e l'uomo, c'è anche l'uomo nello spazio.
Sì, e quindi mi sembra che è una bella fotografia che ci hai fatto sia su i gol presi dalla Roma che dalla Lazio, ma anche di questa, no, l'uomo nello spazio che ci fa pensare, diciamo,
Alla luna.
esatto, ad altro e non al calcio. Abbiamo parlato dunque di questi successi e degli errori comunque commessi in occasione dei gol delle due formazioni romane. Ora occupiamoci della parte bassa, da Crotone a Salerno. E vogliamo parlare della Salernitana, ma in particolar modo di Nicola, perché diciamoci la verità, Adriano, in pochi pensavano che a 4 giornate dal termine la Salernitana potesse ancora avere importanti chance di salvezza. Insomma, che cos'ha questo Nicola che ha trasformato la Salernitana? A parte il mercato, voglio dire, però c'è qualcosa di suo.
Sì, è chiaro che stiamo parlando di un'impresa, anche se l'impresa ancora non è compiuta, perché poi può sempre retrocedere. La Salernitana, naturalmente, non l'auguriamo né a Nicola né ai tifosi della squadra campana, però il miracolo in qualche modo l'ha già fatto, perché era veramente una squadra derelitta la Salernitana alla fine del girone d'andata. È chiaro che il presidente Iervolino e il direttore sportivo Sabatini hanno fatto grandi acquisti, hanno ribaltato la squadra, ma io vorrei parlare di questo momento della Salernitana senza parlare di nessun giocatore, parlando soltanto del suo allenatore. Dopo Castori, dopo Colantuono, l'arrivo a metà febbraio di Nicola ha stravolto il modo di pensare dei giocatori, riportandoli probabilmente a dei concetti che sono tipici del suo modo di allenare e che gli avevano permesso di fare delle salvezze clamorose anche nelle stagioni precedenti, partendo da quella rimonta incredibile, molto simile a questa che Nicola seppe fare nel 2017 a Crotone. Ma poi ricordiamoci che negli anni successivi Nicola ha salvato l'Udinese, ha salvato il Genoa, ha salvato il Torino, grazie a un aspetto. Io ho conosciuto Nicola qua a Torino personalmente un po' di anni fa, poi ho lavorato con lui nel periodo in cui sta a Genova e ha un'energia contagiosa, cioè riesce a trasmettere dei convincimenti su anche i dettagli da cui attingere nei momenti importanti della partita e posso portare anche su questo degli esempi personali. E un aspetto, un concetto che ad esempio lui persegue sempre è l'importanza di creare, e questo ci rimanda un po' anche a quello che abbiamo detto prima, di creare dei meccanismi per occupare e liberare gli spazi. Ad esempio, lui gioca di base col 3-5-2, non ama avere il trequartista perché non vuole un giocatore che occupi sempre un certo spazio del campo. Lui mi fece costruire un algoritmo che determinava con quali movimenti e quanto spazio tra le linee liberavano i giocatori senza palla, per la possibilità di far entrare in quello spazio tra le linee compagni di squadra. Se vogliamo un movimento altruistico, cioè
Cioè,
lui crede.
muoversi in funzione dell'inserimento degli altri.
Esatto. Non pensare sempre a ricevere la palla, ma pensare quanto muoversi sulla profondità o in ampiezza possa essere utile non tanto per ricevere sulla profondità o in ampiezza il pallone, ma per lasciare quella zona dove in quel momento sei libera per un tuo compagno di squadra. Lui crede tanto nei numeri e usa tanto i numeri proprio per dare forza ai suoi concetti. Ad esempio, in una recente intervista ha detto una cosa molto importante: per poter essere competitivi, noi dobbiamo essere capaci di produrre determinati numeri, partendo dai punti in classifica. Però, cosa vuol dire fare punti in classifica? A cascata vuol dire fare un certo numero di gol, e quindi fare un certo numero di cross, e quindi fare un certo numero di dribbling riusciti. Cioè, a catena vengono fuori quei dettagli di cui ti dicevo. E utilizza questa mentalità statistica per dare forza ai suoi concetti di gioco. E quindi quando poi si dice che la squadra gioca meglio o ottiene risultati solo perché ha cambiato dei giocatori, io non sono d'accordo in assoluto, perché Bonazzoli c'era anche prima, che è stato il giocatore decisivo anche domenica. Solo che probabilmente non aveva quella convinzione che Nicola è riuscito a trasmettergli. E faccio un ultimo esempio numerico, no? E lui dice: ci sono squadre che nella costruzione del gioco fanno 150, anche 200 passaggi prima di arrivare nella metà campo avversaria. Io ho imposto ai miei un limite massimo di 50 passaggi nella fase di costruzione. Col secondo passaggio noi dobbiamo essere nella tre quarti campo avversaria. Anzi, io ho eliminato il concetto di metà campo. Per me non esiste. Il campo non è diviso in difesa, centrocampo, attacco, costruzione e finalizzazione. Col secondo passaggio noi dobbiamo essere là.
Molto, molto, molto interessante, e soprattutto ricordo quanto ci siamo detti qualche puntata fa, analizzando un po' le squadre che lottavano per non retrocedere, che più si difendevano e meno punti prendevano. Con questa mentalità non c'è dubbio che la Salernitana abbia fatto uno scatto che la stia portando a questi
Ma
risultati.
sai, Massimo, che c'è un altro parametro che oggi è rilevato, che è molto importante per Nicola, che è la velocità dei passaggi. Dice: noi dobbiamo avere passaggi che siano verticali, ma veloci, perché con la velocità sorprendiamo gli avversari.
E allora passiamo all'ultimo argomento adesso della nostra puntata, facciamo un salto, diciamo, in Europa in generale, grado di separazione. Cosa vogliamo dire? La domanda era: cosa differenzia il Paris Saint-Germain dall'Athletic Bilbao o dall'Atalanta? Verrebbe presto da dire i soldi, no? O comunque le vittorie. Ma tu vogliamo andare un po' più in profondità, che è un po' partendo dall'appartenenza, è un po' questa la grande differenza che c'è, giusto?
Sì, esatto. Partiamo da una teoria che ha scritto uno scrittore ungherese addirittura nel 1929, la teoria dei 6 gradi di separazione, che in sociologia è l'ipotesi secondo la quale ogni persona può essere collegata a qualsiasi altra persona nel mondo mettendo insieme massimo 5 relazioni personali. Ecco, la filosofia dell'Atletico Bilbao è quella di avere un grado di separazione, cioè tutte le persone devono conoscere direttamente i giocatori dell'Atletico per rafforzare questo senso di appartenenza. E perché mi è venuto in mente il grado di separazione che pretende l'Atletico Bilbao sul suo territorio, dove tutti i giocatori devono essere baschi, dove tutti i giocatori devono essere nati nella regione, dove ogni anno 200 ragazzini entrano nella cantera e di questi statisticamente il 10% arriva a giocare in prima squadra. Mi è venuto in mente l'esempio dell'Atletico Bilbao, che è la squadra, non è il Barcellona, non è il Real Madrid, è l'Atletico Bilbao, la squadra che porta più giocatori in nazionale, perché in settimana il Paris Saint-Germain ha conquistato l'ennesimo scudetto, che tra l'altro non era scontato perché l'anno scorso aveva vinto il Lille, subendo non la festa dei propri
La
tifosi, ma
contestazione.
una clamorosa contestazione. I tifosi al 75, al 75esimo del primo, della partita sono usciti dallo stadio e si sono messi a contestare la squadra dicendo che sono stati gli unici che hanno fatto il proprio dovere. Ecco, il Paris Saint-Germain è l'opposto dell'Athletic Bilbao, che comunque anche quest'anno sta lottando per andare in zona UEFA, ottenendo quindi comunque con questa filosofia risultati abbastanza clamorosi. E il Paris Saint-Germain è l'opposto, se vogliamo, non è una squadra fatta di mercenari, di grandi campioni, fatta soltanto di soldi, dove alla fine, se non vinci sempre tutto, se non arrivi a vincere la Champions League, anche quest'anno sappiamo che è stato eliminato il Paris Saint-Germain, è un attimo creare quel distacco tra la società, il club e i cittadini tifosi, che è un po' il castello costruito sulla sabbia del Chelsea, dove alla fine, se viene meno il presidente, crolla un po' tutto. Se vogliamo, forse in Italia, la squadra che più si avvicina al modello Athletic Bilbao, che è un modello che a me piace perché è un modello inclusivo, valoriale, dove si costruisce anche il futuro delle persone, oltre che il futuro dei calciatori, è quello un po' dell'Atalanta, che i ragazzini quando nascono all'ospedale si trovano nella culla la maglietta nerazzurra e che veramente ha puntato, specialmente fino a qualche anno fa, nella sua crescita sportiva molto sulla crescita dei giovani costruiti in casa, costruiti nel settore giovanile. Questo si riverbera poi nell'attaccamento alla squadra che al di là dei risultati ha sempre grande affluenza allo stadio, grande partecipazione, grande passionalità nei suoi cittadini. A mio avviso il calcio ha bisogno di ritornare a questi valori e l'obiettivo è avere un solo grado di separazione.
Bene, sarà complicato, però è sicuramente una via ed è soprattutto importante recuperare in generale il senso di appartenenza e nel calcio credo che abbia una valenza molto molto importante. Siamo arrivati al termine di questa puntata, noi naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima, ricordandovi che nel nostro podcast Il calcio non è un gioco, proviamo a rendere visibile ciò che nel calcio spesso è invisibile. Grazie da parte di Massimo Caputi.
E Adriano Bacconi.
Una produzione di MTC.